Modulo D. Altri tipi di società e la borsa valori. Preparati all'interrogazione. 1. Quali caratteristiche possiede una società in accomandita per azioni?
La società in accomandita per azioni è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci. Gli azionisti accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli azionisti accomandanti, che rispondono nei limiti del proprio conferimento. Inoltre, tutte le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2. Quali elementi caratterizzano una società a responsabilità limitata?
Innanzitutto, la società a responsabilità limitata si caratterizza, come dice il nome stesso, per il beneficio della responsabilità limitata di cui godono tutti i soci. Si differenzia tuttavia dalla società per azioni perché le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. Inoltre, il capitale minimo di questo tipo di società è di soli 10.000 euro.
3. Con quali modalità si costituisce una società a responsabilità limitata?
La società a responsabilità limitata si costituisce con le stesse modalità previste per la società per azioni. L'atto costitutivo, quindi, deve avere la forma dell'atto pubblico e deve essere iscritto nel registro delle imprese. Alla sottoscrizione deve essere versato in una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Tuttavia, il versamento può essere sostituito dalla stipulazione, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantiscano l'obbligo di versamento assunto dal socio.
4. A chi spetta l'amministrazione di una società a responsabilità limitata?
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti dagli altri soci. Quando si nominano più persone, esse costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera col metodo della collegialità, come nella società per azioni. Tuttavia, l'atto costitutivo può scegliere altri sistemi. Si può stabilire, per esempio, che il consiglio di amministrazione sia composto anche da amministratori che non sono soci, oppure che decida senza seguire il metodo collegiale. L'atto costitutivo può anche prevedere che l'amministrazione sia organizzata come nelle società di persone, che sia perciò affidata a tutti o soltanto ad alcuni soci, che i soci amministratori siano direttamente indicati nell'atto costitutivo o scelti con atto separato, che gli amministratori operino disgiuntamente o congiuntamente.
5. Quali sono le cause di scioglimento delle società di capitali?
Tutte le società di capitali si possono sciogliere per le cause previste dal Codice Civile e, in particolare, per decorrenza del termine, per il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, per il recesso di soci. Lo scioglimento può essere determinato anche da un'apposita deliberazione assembleare di scioglimento anticipato. Infine, vi possono essere le altre cause previste nell'atto costitutivo.
6. Come si differenzia una trasformazione omogenea da una eterogenea?
Si ha trasformazione omogenea quando una società lucrativa si trasforma in un'altra società lucrativa. Per esempio, una società di persone si trasforma in società di capitali o in un'altra società di persone. Si ha trasformazione eterogenea quando una società lucrativa diventa un ente diverso e non lucrativo, quale una cooperativa, un consorzio, un'associazione, una fondazione o viceversa.
7. In che modo può avvenire una fusione?
La fusione può avvenire in due modi: mediante costituzione di una nuova società che prende il posto delle società preesistenti, oppure mediante incorporazione in una società, chiamata società incorporante, di una o più altre, chiamate società incorporate.
8. In che modo può avvenire una scissione?
La scissione di una società può avvenire in due modi. Mediante assegnazione dell'intero patrimonio della società che si scinde a più società preesistenti o di nuova costituzione, oppure mediante assegnazione di una parte del patrimonio della società che si scinde a una o più società preesistenti o di nuova costituzione. Nel primo caso si parla di scissione totale, nel secondo caso di scissione parziale o scorporazione.
9. Che cosa sono le borse valori e quale importante funzione svolgono?
Le borse valori sono mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari, principalmente azioni e obbligazioni emesse da società, quote di fondi comuni di investimento, titoli del debito pubblico emessi dallo Stato o da altri enti pubblici e titoli normalmente trattati nel mercato monetario. Sono oggetto di negoziazione in borsa anche gli strumenti finanziari derivati. Le borse valori nascono per consentire la raccolta nel pubblico di capitali da parte delle società per azioni. Tuttavia, oggi sono per lo più le azioni non facenti parte di pacchetti di controllo a essere trattate in borsa. Per questa ragione, la borsa è essenzialmente diventata un mercato speculativo, nel quale gli operatori hanno per obiettivo principale l'aumento del capitale investito. E i contratti di borsa hanno la funzione di consentire tali manovre.
10. Che differenza c'è tra un contratto di borsa per contanti e un contratto a termine?
I contratti per contanti sono compravendite di titoli la cui esecuzione avviene entro pochi giorni dalla conclusione, tramite pagamento di denaro e consegna dei titoli, o trasferimento contabile se i titoli sono inseriti in un sistema di deposito e amministrazione centralizzata. Nei contratti a termine, invece, la consegna dei titoli e il pagamento del prezzo vengono differiti alla fine del mese borsistico, stabilito dal calendario di borsa.
11. In che cosa consiste lo scopo mutualistico delle cooperative?
Lo scopo mutualistico delle cooperative consiste nell'offrire ai soci beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle che i singoli soci riuscirebbero a ottenere da soli sul mercato. Quindi le società cooperative non hanno lo scopo di conseguire utili, caratteristico delle società lucrative.
12. In quali aspetti la disciplina delle società cooperative si differenzia fondamentalmente da quella delle società in generale?
Innanzitutto, per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9, salvo le piccole società cooperative che si possono costituire anche soltanto con 3 soci. Inoltre, vige il principio della porta aperta. Ossia, ogni cooperativa deve essere aperta all'ingresso di nuovi soci che appartengono alla categoria sociale di cui la cooperativa stessa è espressione. Un'altra differenza consiste nel fatto che, mentre le società di capitali hanno un capitale sociale fisso, le società cooperative hanno capitale variabile. Questo, infatti, può aumentare per l'ingresso di nuovi soci o diminuire per l'uscita dei vecchi, senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo. Altra caratteristica fondamentale delle società cooperative è che ogni socio ha diritto in assemblea a un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle azioni possedute. Inoltre, esiste un limite alla partecipazione dei soci al capitale. Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.